Questa settimana facciamo lezione oggi, domani, mercoledì e anche giovedì, cioè analisi non c'è questa settimana. La prima cosa che volevo fare erano un paio di aggiunte alla questione geometria affine. Allora, una l'avete già vista con Alessandro, cioè cosa sono le omotetie. Fate attenzione che anche le omotetie è quel tipo di nozione che ingenuamente pensate che sia metrica. Tipo, avete un centro e aumentate tutto, moltiplicate tutto per qualcosa. Pensate che sia questione di moltiplicare distanze. In realtà è una questione puramente affine, perché è solo questione di moltiplicare per una costante tutte le differenze di punti. Però ne avete parlato con Alessandra. Invece un'altra aggiunta che volevo fare è questa. Qualcuno mi ha chiesto perché non abbiamo parlato di forme canoniche per le trasformazioni affini. Quando abbiamo parlato di trasformazioni lineari, abbiamo visto le matrici, e abbiamo passato metà del primo semestre a parlare di forme canoniche delle matrici, cioè come cambiare la base per ottenere una matrice più semplice che rappresenti la stessa funzione. E perché non l'abbiamo fatto per le affinità? Semplicemente perché è già stato fatto. Cioè quello che sapete per le funzioni lineari si applica immediatamente alle affinità. Cambiando il riferimento cambia la matrice esattamente per similitudine e quindi sappiamo già. E allora, però visto che qualcuno me l'ha chiesto l'ho scritto. Se prendete un'affinità e scrivete la matrice in un certo riferimento, viene una certa matrice. Se cambiate riferimento, c'è una matrice H di cambiamento di base, che questa volta non è una matrice qualsiasi, nel senso che qui le matrici di affinità naturalmente sono un po' particolari, cioè sono del tipo matrici invertibili, ma con l'autovalore 1 e la prima riga di zeri gratis, d'accordo? E quando fate un cambiamento di riferimento avete una matrice H che è la matrice del cambiamento di base dello spazio vettoriale e un W che vi dice di quanto è stato spostato l'origine di un riferimento all'altro. E però il principio è lo stesso, volete la matrice di F nel nuovo riferimento, fate H alla meno 1 A per H dove A era la matrice vecchia e H la matrice di cambiamento di base. E ne approfitto per ricordarvi che le matrici invertibili potete sempre pensarle sia come matrici di una affinità di uno spazio in sé oppure come matrici di cambiamento di base, cioè matrici della funzione identica in due riferimenti diversi. Hanno un doppio significato sempre. E vi fate il conticino e viene fuori che la matrice lineare, cioè la matrice della Φ applicazione lineare associata, viene cambiata esattamente per similitudine, H meno 1 A per H. Quindi tutta questa teoria l'abbiamo già fatta. Sappiamo che ogni matrice di applicazioni lineari, cambiando base, può diventare, dipende dal campo, se il campo ha tutti gli autovalori, dipende da una forma di Jordan. Altrimenti non potete neanche triangolarizzarla, ma sappiamo in ogni caso che cosa fare col teorema di decomposizione. E naturalmente cosa succede alla colonna? La prima colonna è un pochino più complicato, viene una combinazione lineare di cose, però viene una cosa facile da controllare. Quindi per quanto riguarda diciamo la parte qui della Φ abbiamo già fatto tutta la teoria. E se volete proprio controllare come possiamo migliorare al massimo la prima colonna, allora c'è una risposta banale che è questa. Se per caso c'è un punto unito della proiettività, dell'affinità, scegliete quel punto come origine, lui è mandato in se stesso, la prima colonna è fatta tutta di 0 e parte 1. Se prendete un punto unito come primo punto del riferimento affine, lui è mandato in se stesso, la prima colonna dice che lui è mandato in se stesso. Se no, che cosa succede? Abbiamo visto come fare la ricerca di punti uniti. E abbiamo visto che l'unico problema che può sorgere è quando la funzione lineare ha l'autovalore 1. Perché bisogna risolvere il sistema lineare a meno 1 per qualcosina uguale al vettore che abbiamo, meno il vettore che abbiamo. E quindi la cosa migliore che possiamo dire è questa. Possiamo cambiare il primo punto del riferimento, non vi leggo tutto, vi lascio da leggere, in modo tale che la prima colonna succeda questo. Dove c'è l'autovalore 1, che sia una forma di Jordan triangolare o non importa. Se c'è l'autovalore 1, non è detto che si riesca a modificare il punto per avere tutti i zeri, perché non è detto che riusciamo a risolvere il sistema non omogeneo che ci dà i punti uniti. Però nella parte di Jordan in cui non c'è l'autovalore 1, quella sottomatrice di Jordan meno 1 è invertibile e quindi riuscite sempre a spostare le coordinate del punto in modo da avere un punto che viene mandato in, per quelle coordinate, in se stesso. Per le prime no, ma per quelle sì. E quindi riuscite sempre a cambiare il riferimento in modo che le coordinate della prima colonna che corrispondono all'autovalore 1 non c'è nessun controllo. Possono essere 0 per caso, oppure possono essere 0, non ci potete fare niente. Invece le coordinate del vettore della prima colonna che corrisponde a parti della matrice A di autovalore diverso da 1 potete azzerarle, perché potete risolvere il problema parziale, diciamo, di trovare un punto unito. Il problema parziale di trovare un punto unito, questo sarebbe il problema di trovare punti uniti, per quanto riguarda la matrice J che non ha l'autovalore 1, si risolve. Per l'autovalore 1 dipende, può darsi di sì, può darsi di no. È un sistema non omogeneo, può darsi che abbia soluzioni, può darsi che non ne abbia. E quindi in realtà noi sappiamo trovare la forma canonica di qualunque affinità, perlomeno se ha tutti gli autovalori in R o in K. Meglio di così non si può fare. E tutto quello che si poteva fare l'avevamo già fatto. Piccola nota per finire la parte affine. Consiglierei a tutti quanti, consiglio, farsi un riassunto di una pagina in cui mettete insieme le definizioni fondamentali, i concetti fondamentali tipo cose baricentriche, rapporti semplici, le proprietà di rapporti semplici e questioni di affinità. L'altra volta avevo dato qualche problema del tipo capire quali tipi di nozioni vengono conservati dalle affinità e capire che tipo di transitività potete sperare di avere dalle affinità. Cioè se avete una certa configurazione di cose, vedere se riuscite a trasformarla in un'altra usando l'affinità. Anche Alessandra vi ha fatto qualche esercizio del genere, mi pare con le... ha cercato di farvi vedere che se prendete due rette sghembe e poi altre due rette parallele a quelle di prima, trovate addirittura una omotetia che le manda una coppia nell'altra coppia. E potete chiedervi in generale, è sempre vero. Quindi farsi un riassunto mettendo insieme definizioni di base. Come si chiamano? Invarianti affini, che vuol dire essenzialmente calcolo baricentrico e rapporto semplice. Il rapporto semplice è giusto il calcolo baricentrico in dimensione 1, niente di più, per punti allineati, e affinità. Soprattutto i problemi di invarianti e transitività. Di oggetti dello spazio affine. Giusto per avere una panoramica, diciamo, delle cose che sono state fatte finora. Dico questo perché oggi aumentiamo di argomento, cioè passiamo alla geometria euclidea. Allora, noi parleremo di geometria euclidea sui numeri reali. La geometria euclidea non si può fare su un campo qualsiasi. Vogliamo introdurre la nozione di distanze. Le distanze, per misurarle, bisogna avere un campo ordinato. Allora, non c'è nessuna speranza di fare misure di distanza nei campi finiti, neanche in caratteristica positiva, si possono fare solo in caratteristica zero e non sempre, bisogna avere un campo ordinato. Parleremo di geometria euclidea su R, poi faremo anche geometria hermitiana su C, ma bisogna farlo con uno strumento leggermente diverso, non si può fare esattamente allo stesso modo. Però prima faremo la geometria euclidea, poi la geometria hermitiana vedremo che è una cosa in falsariga in un certo senso. La geometria euclidea potremmo farla anche su Q, per esempio, su qualunque campo ordinato di caratteristica zero, perché usiamo l'ordine in sostanza per vedere le proprietà delle distanze. Allora, questa è la prima cosa da dire. Quindi la geometria hermitiana la faremo in un secondo momento, diciamo molto più velocemente, perché lo facciamo sulla falsa riga di quella euclidea. E la seconda cosa da dire è la seguente, che faremo in contemporanea la teoria algebrica e quella geometrica. Facciamo. Allora, scopo, introdurre strumenti di misura, lunghezze, distanze, angoli, aree, volumi, negli spazi, in spazi vettoriali spazi affini. E qui parleremo per esempio di lunghezza dei vettori, qui parleremo di distanza tra punti. Per esempio, finora noi abbiamo sempre fatto separatamente prima la parte vettoriale, algebra lineare, e poi le applicazioni geometriche. La geometria affine non è nient'altro che l'algebra lineare solo senza struttura algebrica. E abbiamo fatto le due cose separatamente, giusto per andare un po' in ordine, però adesso faremo tutto in contemporanea, cioè metteremo la misura sui vettori, sui spazi vettoriali, quelli che chiamiamo spazi vettoriali euclidei, e automaticamente quando uno spazio affine a uno spazio delle traslazioni di quel tipo, lo chiamiamo spazio euclideo e diremo che la distanza tra due punti è la lunghezza del vettore differenza tra quei due punti, d'accordo? E questo lo facciamo soprattutto per risparmiare tempo, nel senso che adesso ormai dovreste essere abituati che tutte le cose geometriche hanno un significato algebrico e viceversa. Noi cominciamo dal significato algebrico e vediamo subito adesso la conseguenza per gli spazi affini con quegli spazi vettoriali. Allora qui parleremo di spazi vettoriali euclidei e poi in futuro hermitiani. Che vuol dire sono spazi vettoriali su R e ci mettiamo in più un'operazione che adesso vi dico. Qui parleremo di spazi affini, parleremo di spazi euclidei, spazi affini euclidei o spazi affini hermitiani. E essenzialmente questi su R e questi su C. Ok, parleremo per un paio di settimane del caso reale. Cioè mettiamo K uguale ad R, ma potrebbe essere anche Q o altri campi ordinati. E quindi necessariamente di caratteristica zero. Nessun campo di caratteristica positiva può essere ordinato. E notate che escludiamo C, perché C è un campo di caratteristica zero ma non è ordinato. Meno 1 è un quadrato e questo è impossibile nei campi ordinati. E quindi d'ora in poi non lo scriverò più, però da qui in avanti per un bel po' K è uguale ad R, o poco più. Allora, tutte le misure che noi intendiamo fare discendono da un'unica operazione, ed è per questo in sostanza che esiste la trigonometria. Cioè da questa operazione vengono fuori sia la misura di lunghezze, sia la misura di angoli, sia la relazione tra queste, che è la trigonometria. Definizione fondamentale è questa. Definizione in VNR, che chiameremo V se, per essere più brevi, introduciamo una nuova operazione che si chiama prodotto scalare, da non confondere con il prodotto per gli scalari. Il prodotto per gli scalari c'è perché V è uno spazio vettoriale. Prodotto scalare e in inglese si chiama dot product, perché si scrive con un puntino, donde il nome dot, ed è un'operazione che va da V per V verso i numeri reali, cioè K, prende due vettori e deve dare un risultato in R. Allora, si dice V scalare V doppio, o dot V doppio, per definizione è il numero reale che si ottiene facendo V trasposto V doppio. Cioè, se questo è il vettore che ha coordinate x1, xn, e questo è il vettore che ha coordinate y1, yn, questo qui è il prodotto riga per colonna, x1, xn, y1, yn, e quindi è semplicemente la somma degli xi per y con i, per i che va da 1 a n. Allora, questo è il dot product. Allora, Vn di R con questa operazione per definizione si chiamano spazio vettoriale euclideo reale. Spazio vettoriale euclideo reale. Standard, se volete proprio usare il fatto che è il solido spazio delle n-uple. Allora ci sono due cose da dire subito. Allora, primo problema di notazione. Questa operazione piace a tutti, piace ai matematici, piace ai fisici, quindi viene scritta in un sacco di modi diversi. Queste sono tutte notazioni che trovate nei libri per indicare il dot product. La prima di solito è una cosa da matematici, l'ultima è una cosa da fisici e quelle in mezzo di solito sono errori di stampa. Però abituatevi, nel senso, questa operazione ognuna gli ha dato un nome diverso, un simbolo diverso, pardon. E noi useremo il puntino perché è più facile, diciamo, da un punto di vista scrivere le formule algebriche. I fisici usano questa notazione che è il bracket perché è più facile per alcune notazioni, applicazioni fisiche. E questa è la notazione e invece una nota che è estremamente importante ed è questa. Nella definizione stiamo usando la base canonica. Nella definizione stiamo usando in modo essenziale la base canonica. Perché? Perché usiamo le coordinate in base canonica. Cioè usiamo le n-uple come n-uple di numeri, che la n-upla sono le coordinate in base canonica. Se voi cambiate base, cambiate coordinate, il risultato cambia completamente. Non potete fare la somma dei prodotti delle coordinate in base qualsiasi. Dovete usare la base canonica, sennò è un'altra operazione. Perché facciamo questo? Facciamo questo perché fare la geometria di Rn è una cosa che non avete mai fatto alle superiori in linea di massima, quindi conviene vederla nel caso più semplice. L'anno prossimo in geometria 2 in realtà vedrete tutta la teoria generale di tutte le possibili forme quadratiche. Vedete che questa è una forma quadratica. Le coordinate vengono moltiplicate tra di loro a coppie, quindi è una forma di secondo grado. Viene un polinomio di secondo grado nelle coordinate. Si può fare la teoria completa di tutte le possibili forme quadratiche e la geometria corrispondente è la geometria di tutte le possibili quadriche, le coniche nel piano, superfici quadratiche nello spazio e così via. In geometria 1 facciamo solo la parte standard, cioè solo in base canonica, solo per Rn. L'anno prossimo le vedrete per qualunque campo, qualunque forma, classificherete tutte le forme bilineari quadratiche. Però attenzione a questa nota, noi stiamo usando in modo essenziale la base canonica adesso. Allora vi dico subito, definizione da parte geometrica, uno spazio affine A uguale a V più con V uguale Vn di R euclideo, ovvero con prodotto scalare, si dice uno spazio affine euclideo. E naturalmente lui come insieme è in corrispondenza biunivoca con R alla N, cioè con Vn di R. Quindi A è in corrispondenza con R alla N, che è Vn di R, ma naturalmente il fatto che in Vn di R abbiamo questa operazione ci metterà qualche operazione in più sui punti. Per esempio diremo cos'è la distanza tra punti. Quindi concettualmente ogni volta che do una definizione sullo spazio vettoriale automaticamente ci sarà qualcos'altro sullo spazio euclideo, affine. Qualche volta me lo dimentico, però dovete pensare concettualmente ogni volta che fate qualcosa sullo spazio vettoriale c'è qualcosa corrispondente a uno spazio affine che ha quello spazio vettoriale come spazio di traslazione. Ok, allora abbiamo una nuova operazione, citiamo che proprietà. Proprietà di questo dot, che vi ripeto va da V per V in R, e prende due vettori V e W doppio e fa questa operazione che è fare proprio la somma dei prodotti delle coordinate corrispondenti. E allora ci sono alcune proprietà, allora quando uno introduce una nuova operazione in uno spazio vettoriale la prima cosa da chiedersi è che relazione c'è con le operazioni di spazio vettoriale. Prima cosa da chiedersi è questa, che relazione c'è con la struttura di spazio vettoriale? E qui il riassunto è che questo prodotto è bilineare. In particolare non è lineare. Cosa vuol dire bilineare? Vuol dire che se fate V prodotto scalare con beta W1 più beta W2, cioè bloccate il primo argomento e il secondo fate combinazioni lineari, il risultato è beta 1 e beta 2. Beta 1 che moltiplica V scalare W doppio più beta 2 che moltiplica V scalare W2. Questo è bilineare sulla componente destra. E bilineare sulla componente sinistra vuol dire se fate alfa 1 V1 più alfa 2 V2 e moltiplica un V doppio, allora il risultato è alfa 1 V1 scalare V doppio più alfa 2 V2 scalare V doppio. E queste sono le proprietà a cui siete abituati del prodotto dei numeri reali. A che moltiplica B più C e A per B più A per C. D'accordo? Siccome questo prodotto è definito componente per componente facendo il prodotto di numeri reali, questa proprietà è evidente. D'accordo? Evidente perché usiamo in ogni coordinata il prodotto di numeri reali, dove sappiamo che A che moltiplica B più C è uguale ad A per B più A per C. Quindi non ho bisogno di dimostrarvi questa proprietà, è evidente dalla definizione. Però notate che è bilineare. Se bloccate un vettore è lineare sull'altro, se bloccate il secondo è lineare sul primo. Però se fate combinazioni su tutti e due, quello che succede è che non fa la linearità, fa più termini. Quindi nota, vale la pena di scriverlo subito, se fate combinazioni lineari sia qui, sulla prima componente, sia sulla seconda, beta 1 W1 più beta 2 W2, cos'è che succede? Beh, applicate le due regole, prima distribuite sul primo vettore, poi sul secondo e trovate quattro termini. Allora farete alfa 1 V1 più alfa 2 V2, moltiplicato per beta 1, scalare con W1, più beta 2 che moltiplica sempre alfa 1 V1 più alfa 2 V2 scalare con W2, e qui ho applicato, bloccando il primo vettore ho distribuito il secondo, adesso su ciascuna delle espressioni blocco il secondo vettore e distribuisco sul primo. Quindi trovo alfa 1 beta 1 V1 scalare W1 più alfa 2 beta 1 per V2 scalare W1. E quindi vedete che vi trovate 4. Questi quattro termini che sto scrivendo. Se fosse lineare verrebbero fuori solo due termini. Invece è bilineare e quindi vengono fuori quattro termini. È una somma di numeri reali un po' complicata. Bisogna imparare a gestire questa cosa. E, tra parentesi, qui fatevi una domanda. Che cosa vorrebbe dire avere una funzione lineare da V per V in R? Cosa sarebbe una funzione lineare da V per V in W, W uguale a R in questo caso? Cioè imparate bene a distinguere il fatto che questa funzione non è lineare. È lineare su una variabile bloccata all'altra variabile. Se cercate di fare la somma di coppie di vettori, se cercate di fare v, v più v', v', la somma qui dentro sarebbe v più v', virgola v più v'. Però se avete una funzione che è lineare, questa dovrebbe essere la somma dei due risultati, cioè dovrebbe essere fi di vw più fi di v primo, w primo. Invece queste nostre applicazioni bilineari di fronte a questo oggetto qua producono quattro termini, non solo quelli che vi aspettate, se fosse lineare. Quindi imparate bene a distinguere, questa funzione è decisamente più complicata di una funzione lineare, è lineare su ogni argomento bloccato l'altro argomento. Però da questo, dunque scriviamolo qui, bilineare significa lineare su ogni argomento, bloccato l'altro. Cioè lineare sulla prima variabile bloccata la seconda, sulla seconda bloccata la prima. Naturalmente come conseguenze, se fate 0 prodotto scalare con W, naturalmente questo fa 0, questo è il vettore e questo è lo 0. Perché è lineare, quindi manda 0 in 0 per qualunque W. E voi dite questo è ovvio, perché se moltiplicate il vettore 0 per qualunque cosa il risultato è 0 per 0y1, 0y2 fa tutto 0. Però questa è una conseguenza banale del fatto che è lineare sulla prima variabile bloccata la seconda. E ovviamente anche V scalare 0 fa 0 per ogni v, per esempio. Quindi conseguenze ne abbiamo un sacco, ma state attenti che lei è una funzione bilineare. Seconda cosa che si nota subito è simmetrica. Se fate v scalare v doppio è la stessa cosa che fare v doppio scalare v. Perché? Perché se fate somme x con i per y con i è la stessa cosa che fare somme y con i per x con i, perché il prodotto è commutativo in R. Quindi questa funzione è simmetrica, possiamo scambiare i due argomenti come ci pare. E il che ci dice, tra parentesi, che le due regole che ho scritto prima scendono una dall'altra per simmetria. Ecco, qua finiscono le cose facili, adesso passiamo alle cose più serie. Questa funzione è non degenere. Non degenere è una proprietà nuova e significa questo. Non degenere a destra e a sinistra. Per esempio, non degenere a sinistra vuol dire questo. Vuol dire se v scalare v doppio è uguale a 0 per ogni v appartenente a v grande, allora v doppio è uguale a 0. Ma attenzione, mi serve questa condizione. Che v scalare v doppio faccia 0 non significa che v o v doppio siano 0. Però se v scalare v doppio è uguale a 0 per ogni v doppio, allora il vettore v doveva essere 0. E a destra, se v scalare v doppio è uguale a 0 per ogni v doppio appartenente a v, allora v è uguale a 0. E naturalmente vale se e solo se per un motivo ovvio, quello di prima. Se v doppio è uguale a 0, qualunque vettore per cui lo moltiplicate fa 0. Dimostrazione, se volete, basta anche per ogni v doppio, anzi qui c'è scritto per ogni v di una base, per esempio per v uguali vettori di base e con 1 e con 2 puntini puntini e con n, perché se avete v scalare v doppio uguale a 0 per ogni vettore v di questo tipo, allora provate a scrivere E1 scalare v doppio, E2 scalare v doppio, puntini puntini, e con n scalare v doppio. Allora vi ricordate che fare v scalare v doppio significa fare somme xi y con i. Quando prendete e con 1, per esempio, è 1 e poi tutti zeri. Quindi qua viene y1, qua viene y2, qua viene yn. E tutti questi sono 0. Tutto questo vi dice che in realtà il vettore v doppio era il vettore nullo. Oh, scusate, sembra un cuore, volevo che fosse un fumetto. Notate, la non degenerazione vi dice se ho un prodotto scalare uguale a 0 per tutti i vettori a destra, allora il vettore a sinistra doveva essere il vettore nullo. E per dimostrare che era il vettore nullo, in realtà mi basta fare il prodotto scalare contro i vettori della base canonica, per esempio, o di una qualunque base. Perché per dimostrare che n numeri sono 0, quelli del vettore v doppio, basta avere un sistema lineare di equazioni di rango n che li metta uguali a 0. Un sistema omogeneo che li annulli. Ecco, nota invece, è possibile avere v diverso da 0, v doppio diverso da 0 e v scalare v doppio uguale a 0. Questo avrà un significato geometrico molto importante, li chiameremo vettori ortogonali tra loro. Per esempio, se prendete come v il vettore e con 1 e come v doppio il vettore e con 2, allora trovate che e1 scalare e con 2 è uguale a 0. Fate 1 per 0, 0 per 1, 0 per 0, fate la somma, tutto 0. Ecco, questi saranno i vettori ortogonali. Il fatto che il prodotto scalare faccia 0 ci riconosce che due vettori sono ortogonali, non che uno dei due sia 0. Quarta proprietà, e faremo tutta la teoria dell'ortogonalità, quindi adesso ve lo dico solo per anticipare, ma è positività. Allora questa vi dice che se fate il prodotto scalare di un vettore contro se stesso, questo numero è maggiore o uguale di 0. Notate che qui è la prima volta che sto usando maggiori uguali. Sto usando l'ordine del campo. Fino a questo punto potevo farlo su un campo qualsiasi. Invece adesso sto usando il fatto che R è un campo ordinato. V scalare V è maggiore o uguale di 0 per ogni vettore V ed è uguale a 0 se e solo se il vettore V è il vettore nullo. Allora, anche questo ha una dimostrazione essenzialmente banale, perché V scalare V è uguale somme XI moltiplicato per X con I, è una somma di quadrati, i quadrati sono positivi e una somma di quadrati è positiva. Somma di quadrati è sempre maggiore o uguale di 0 in R, non in C. Sui numeri complessi questa proprietà non funzionerebbe. Ed è uguale a 0 se e solo se tutti gli addendi sono 0. Nulla se e solo se tutti gli xi al quadrato sono uguali a 0. Basta che uno non sia nullo e il risultato non è nullo. E quindi se e solo se xi è uguale a 0 per ogni i. Quindi anche questa proprietà è facilissima, ma è estremamente importante. Ecco, da notare, da qui in poi usiamo l'ordine di R. Fino a questo punto le proprietà di prima potevano andare bene su un campo qualsiasi. Da adesso in poi no. Ok, allora tanto per anticipare le cose che dico dopo, usiamo il fatto che questo numero è positivo per dire cos'è la lunghezza di un vettore. Diremo che la lunghezza del vettore V, e si scrive norma di V, per definizione è la radice quadrata di V scalare V. Siccome è un numero positivo, prendo la radice quadrata positiva, quello è un numero reale. E abbiamo allora una funzione che si chiama la norma di vettori o lunghezza, e che è una funzione che va da V, Vn di R, verso i numeri reali maggiori o uguali di 0, in realtà, che ad ogni vettore V associa la sua norma, che per definizione è la radice di V scalare V, cioè è la radice della somma degli xi quadri. E questo naturalmente è molto intuitivo, perché il teorema di Pitagora è in dimensione n. Cosa volete usare come lunghezza di un vettore? Guardate le sue proiezioni su ogni asse coordinato, usiamo la base canonica, facciamo i quadrati, la somma dei quadrati e la radice quadrata. E abbiamo questa che si chiama norma ed è una funzione che ha certe proprietà. Funzione con proprietà che forse avete già visto in analisi. Avete visto la norma su un campo qualsiasi, su un spazio vettoriale qualsiasi? Forse no. Beh, ok, essenzialmente comunque le proprietà fondamentali sono queste. La norma di un vettore V è uguale a 0 se e solo se il vettore V è uguale al vettore nullo. Se prendete un vettore e lo moltiplicate per uno scalare, allora la sua norma è il modulo di quello scalare moltiplicato per la norma del vettore. Notate che esce il valore assoluto di alfa. Cioè, se un vettore lo moltiplicate per 2, la norma è moltiplicata per 2, ma se lo moltiplicate per meno 2 anche, la norma raddoppia. E Questo è come si comporta col prodotto scalare e come si comporta con la somma. Ecco, come si comporta con la somma è un minore uguale. E questa di solito si chiama disuguaglianza triangolare. È subadditivo sulla somma. E questo ve lo dimostro tra poco. Non posso dimostrarvelo adesso. Perché per dimostrarvi questa proprietà, devo dirvi la proprietà più importante in assoluto del prodotto del DOT, del prodotto scalare, che è la seguente. Ha un nome perfino, si chiama teorema di Cauchy-Schwarz o disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Ho sempre qualche problema su come si scrive Schwarz. Prego. Non ne ho idea. Mi sa più da tedesco, onestamente. Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz è questa. Se fate V scalare V doppio al quadrato, lui è minore o uguale di V scalare V che moltiplica V doppio scalare V doppio. Notate che questo è un prodotto di numeri. D'accordo? Sono numeri reali e stiamo dicendo, ovvero, cioè, se prendete la norma di V scalare V doppio, è minore o uguale della norma di V che moltiplica la norma di V doppio. Passando alle radici quadrate, prendete la parte positiva. Radici quadrate positive. Notate che la disuguaglianza che c'è sopra è una disuguaglianza tra quantità positive, perché V scalare V doppio alla seconda è sempre un numero positivo. V scalare V doppio di solito no, però quando elevate al quadrato è sempre positivo. E V scalare V è positivo e V doppio scalare V doppio è positivo. Quindi se passate le radici quadrate e prendete quelle positive, le due disuguaglianze gli sono equivalenti. Ok, allora devo dimostrarvi questa disuguaglianza. Vediamo un attimo se c'è il tempo. Sarebbe ora di fare la pausa. Però quasi quasi dimostriamo lo stesso la disuguaglianza. Ci sono due modi per dimostrare questa disuguaglianza. Uno è fare il conto, e questa è una strategia perdente. La seconda è una piccola astuzia, che invece è una strategia molto astuta. Notate, prima di tutto vorrei farvi notare qual è il significato di questa espressione. Questo significa somme xi per yi fatto alla seconda, questo è il prodotto scalare. Quando prendete quella somma e fate alla seconda, ci sono tutti i quadrati, tutti i doppi prodotti da sviluppare. Questo è minore o uguale che fare la somma degli xi al quadrato che moltiplica la somma degli y con i al quadrato. Allora voi potreste pensare, ok, questi dopo tutto sono polinomi in xi e y i, cerco di dimostrare che quella disuguaglianza è sempre vera facendo gli sviluppi, provando a vedere cosa si semplifica, perché qualcosa si semplifica. Quando fate i quadrati da una parte viene x1 al quadrato e y1 al quadrato, però quando fate i prodotti dall'altra parte vi viene x1 al quadrato da una parentesi, y1 al quadrato dall'altra parentesi, un po' di cose si semplificano, però non tutto. E potreste sperare che quello che vi resta riusciate a capire la disuguaglianza. Ecco, potete provarci, è probabile che non ci riusciate. Se siete abbastanza astuti ci riuscite, e anzi vedremo tra un paio di settimane anche l'interpretazione geometrica di questa disuguaglianza, ma è molto probabile che non riuscirete a capire come mettere insieme i pezzi per vedere che uno è minore o uguale dell'altro. Però Noi non usiamo questa strategia per il momento, usiamo una strategia molto più intelligente che è la seguente. Dimostrazione, e questo credo ci sia Cauchy dietro. La dimostrazione è fatta così. Usiamo la positività per il vettore era un ragnetto ma voleva essere a morto e si è appiccicato la penna. Usiamo la positività per lambda v più w per ogni lambda appartenente ai numeri reali. Ho i due vettori v e w, faccio una combinazione lineare e sfrutto il fatto che chiunque sia questo vettore, lambda v più w, e faccio il prodotto scalare con lui stesso, questo è maggiore o uguale di 0 per ogni lambda appartenente ai numeri reali. Voi dite, lambda cosa c'entra? Non importa. Vi dico che questa funzione è positiva qualunque sia lambda. Allora, facciamo lo sviluppo del dot. Vengono fuori quattro termini. Viene lambda alla seconda v scalare v, più lambda v scalare w doppio, più lambda w doppio scalare v, più w doppio scalare w doppio. Questo è maggiore o uguale di 0 per ogni lambda reale. Però vi ricordate che questi due sono uguali, e quindi questa espressione è lambda alla seconda v scalare v più due volte lambda che moltiplica v scalare w doppio più w doppio scalare w doppio è maggiore o uguale a 0 per ogni lambda reale. Allora, se guardate quella funzione rispetto a lambda, è una parabola, perché lambda quadro moltiplicato lambda ed è sempre maggiore o uguale di 0, cioè rispetto alla variabile lambda questa è una funzione che è sempre positiva. Anzi, è maggiore o uguale di 0 per la verità. E questo cos'è che significa? Quindi il fatto che sia per ogni lambda mi implica il discriminante di questa equazione è minore o uguale di 0. Discriminante rispetto a lambda, usando lambda come incognita. Il discriminante cos'è? Cioè, siccome qua c'è 2, posso usare il discriminante nella forma delta diviso 4, cioè discriminante semplificato, quindi viene v scalare w doppio alla seconda meno v scalare v, w doppio scalare w doppio, è minore o uguale di 0. Notate, questa è la A, questa è la B e questa è la C dell'equazione, ax alla seconda più bx più c, d'accordo? Siete abituati a vedere A lambda alla seconda più B lambda, 2B lambda più C come equazione, no? E il discriminante è B quadro meno 4AC, meno AC scusate in questo caso. E questa è esattamente Cauchy-Schwarz. Quindi ho dimostrato qual era l'asserzione di Cauchy-Schwarz? Perché non l'ho scritta tutta. Era questa asserzione: E vale l'uguaglianza se e solo se V e W doppio sono linearmente dipendenti. Questo fa parte di Cauchy-Schwarz. Vale sempre la disuguaglianza. V scalare W doppio al quadrato è minore o uguale del prodotto del quadrato delle norme, ma vale l'uguale se e solo se i due vettori erano dipendenti in partenza. E quindi lì ho dimostrato che vale la disuguaglianza, ok? Leggete al contrario queste formule e vi dicono Se per caso qui è uguale a 0, allora c'è una soluzione. Se uguale a 0, allora siamo in questo caso. Esiste un lambda tale che, questo lambda 0 esattamente, tale che lambda 0 v più w, prodotto scalare con se stesso, è uguale a 0. Ma allora esiste lambda 0 tale che lambda 0 per v più w è il vettore nullo. Perché se il prodotto scalare di un vettore con se stesso è 0, il vettore era 0. Positività. Sto usando solo la positività. E quindi dipendenti. VW dipendenti. Quindi questa è la parte, diciamo. Quindi per dimostrare così Schwarz, notate questa idea molto intelligente. Prendete i due vettori, fate una combinazione lineare con un combinatore qualsiasi e usate la positività. Vi viene una funzione positiva, quella vi dice discriminante negativo, quello è così Schwarz. E rileggete la dimostrazione al contrario, se per caso viene 0 c'è una soluzione lambda 0, ma allora erano dipendenti i due vettori. E sembra semplice, però mi stupisce il fatto che quando faccio esami più di metà degli studenti non sa dimostrare così Schwarz. È un peccato, cioè questa è un'idea intelligente. E quindi ci fermiamo qua, ci riflettete un attimo e dopo l'intervallo tiriamo fuori tutte le conseguenze immediate di Cauchy Schwarz. Quella che sta pensando. Ok, allora conseguenze di Cauchy Schwarz. Notate la dipendenza logica di questa cosa. Cauchy Schwarz dipende solo dalla positività. Quindi tutto quello che facciamo dipende solo dalla proprietà di positività, che comunque è un maggiore uguale, quindi bisogna usare R. Ah, mi sono dimenticato di farvi notare prima che nota il punto 4 implica il punto 3, cioè la positività implica non degenere, perché V scalare W uguale a 0 per ogni W implica V scalare V uguale a 0, W uguale a V, se è vero per ogni W vale anche per quello, e quindi V uguale a 0. Cioè la positività è una proprietà molto più forte che essere non degenere. Perché le facciamo separate? Perché l'anno prossimo scoprirete che sono due proprietà molto diverse quando prendete forme di secondo grado generali. La forma prodotto scalare è una forma molto particolare. Tra l'altro mi sono accorto che la chiamo forma senza aver detto perché. Si chiama forma perché il codominio è il campo. Di solito una certa funzione la chiamiamo forma quando il codominio è il campo di base. Quindi prodotto scalare, o se volete forma scalare. Perché il codominio, il fatto che sia forma vuol dire il codominio è il campo. È il campo di base. Quando diciamo forma lineare vuol dire un elemento del duale. Questa è una forma, ma di secondo grado. Allora, Cauchy Schwarz dipende dalla positività. Quello che facciamo adesso quindi dipende solo dalla positività. Allora, primo punto, l'ho già anticipato. Possiamo definire cos'è la norma dei vettori? Per definizione la norma di un vettore è la radice quadrata di V scalare V. E voi dite naturalmente qui finora non c'entra Cauchy Schwarz, ma adesso vedete cosa c'entra. E, dall'altra parte però pensate sempre alla colonnina e possiamo definire cos'è la distanza tra punti. Se P e Q sono punti di A, allora la distanza del punto P dal punto Q per definizione è la norma del vettore P meno Q. Ok? Questo negli spazi affini. Allora, la norma di vettori è una funzione che va dallo spazio Vn di R verso lo spazio stesso. Ad ogni vettore associa la sua norma o la sua lunghezza. Allora, le proprietà che dicevo prima, adesso dovremo vederle facilmente. Allora, che la norma di V sia uguale a 0 se e solo se V è uguale a 0, questo è chiaro, corrisponde al fatto che V scalare V è uguale a 0 se e solo se V è uguale a 0, cioè la parte banale della positività. Questo è maggiore o uguale di 0, in effetti. La norma di V è sempre maggiore o uguale di 0 ed è uguale a 0 se solo se V è uguale a 0. Questa si chiama nullità, spesso, nullitarietà. Seconda proprietà, se moltiplicate il vettore per uno scalare, il risultato è quello scalare moltiplicato per la lunghezza del vettore, la norma del vettore. Infatti, se fate somme alfa i alfa alla seconda, alfa is con i alla seconda, è somme alfa alla seconda is con i alla seconda, e questo è alfa alla seconda che moltiplica somme degli is con i alla seconda. Quindi la somma dei quadrati diventa quello, quando fate la radice quadrata, alfa esce col valore assoluto, perché vogliamo... Notate, questo è il valore assoluto in R. E questa è la norma dei vettori. Ok? E che definizione avete dato del valore assoluto reale? Prego?
Ok,
meno x se è minore di 0, ok. Allora, adesso dovrei dimostrarvi quella proprietà che avevo detto prima, la subadditività. Allora, prima di quella dimostriamo la seguente proprietà, Carnot. La formula di Carnot è questa. Che cosa succede se fate v più o meno v doppio? Beh, facciamo più, tanto il meno... Ok, facciamo più o meno v doppio alla seconda. È uguale a norma di v quadro più norma di v doppio quadro più o meno v scalare v doppio al quadrato. Cioè, qual è la norma della somma dei due vettori? Questa formula è vera. Perché? Perché se fate la norma di V, per esempio, facciamolo col più. Che cos'è? È V più V doppio, prodotto scalare V più V doppio. Ma questo ormai sappiamo che cosa vuol dire. Vuol dire V scalare V più due volte V scalare V doppio più V doppio scalare V doppio. E questa è la norma di V quadro, questa è la norma di V doppio al quadrato e qua ho sbagliato, c'è un segno, c'è un 2. No, scusate, che cavolo sto scrivendo? Ok, questo è il teorema di Carnot. La norma della somma è la somma delle norme e in più c'è quel termine parassita, due volte V scalare V doppio. E poi subadditività. Cioè la norma di V più V doppio è minore o uguale della norma di V più la norma di V doppio. Questa, geometricamente parlando, questo sarebbe V più V doppio, vi direbbe la lunghezza del terzo lato è minore o uguale della somma delle lunghezze degli altri due, d'accordo? L'interpretazione geometrica sarebbe la disuguaglianza triangolare. Ogni lato di un triangolo è minore o uguale come lunghezza della somma delle lunghezze degli altri due lati. E perché è vero? Perché provate a guardare il quadrato. V più V doppio al quadrato sappiamo che cos'è. È il conto che abbiamo fatto prima. La norma di V alla seconda più due volte V scalare V doppio più la norma di V doppio al quadrato. Ma adesso usate Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz vi dice che questo qui è minore o uguale naturalmente del suo valore assoluto, giusto? Perché ogni numero è minore o uguale del suo valore assoluto, o è lui oppure è diventato positivo. E questo qui per Cauchy-Schwarz è minore del prodotto VV doppio. Quindi questo qua in totale è minore della norma di V al quadrato più due volte V scalare V doppio, pardon, il prodotto delle norme più la norma di V doppio al quadrato. Ma questo è esattamente il quadrato. La norma di V più la norma di V doppio, tutto al quadrato. Siccome sono quantità positive, passate la radice quadrata e il risultato resta vero. E si passa la radice quadrata. Quindi la norma di V più V doppio è minore o uguale della somma delle norme. Dimostrazione molto facile di una proprietà geometrica. Notate che ho usato Cauchy Schwarz. Senza non si fa. Ecco, queste sono le tre proprietà fondamentali, una, due e tre, sono le tre proprietà fondamentali di quelle che si chiamano le norme sugli spazi vettoriali. Per dare una norma dovete dare una forma che ad ogni vettore vi dica in qualche modo la sua lunghezza e deve rispettare queste tre proprietà. È nulla se solo sei vettore nullo. Se moltiplicate il vettore per uno scalare, moltiplicate per il valore assoluto di quello scalare il risultato. Se fate la somma di due vettori, il risultato deve essere minore o uguale della somma delle due norme. Queste tre proprietà definiscono che cosa vuol dire una norma su uno spazio vettoriale reale. E forse non avete ancora visto gli spazi normati, ma l'anno prossimo in analisi 2 farete spazi normati reali, qualsiasi. Imparerete a mettere norme anche diverse da quella euclidea su, e si fa analisi anche con queste. Allora, queste sono le proprietà fondamentali. Carnot l'ho scritto, diciamo, perché mi permetteva di dimostrare la subadditività. È un passaggio in mezzo, vi dice esattamente cos'è la norma di V più V al quadrato, vi dice esattamente che è uguale a qualcosa. Dopodiché, stimando meglio il qualcosa, avete la disuguaglianza. Se passiamo dall'altra parte, distanza tra punti, la distanza è una funzione che, dati due punti, vi dà un numero. Notate che la norma, dato un vettore, vi dà un numero, invece la distanza bisogna prendere coppie di vettori, coppie di punti e vi dà. Allora prendete PQ. E come distanza tra P e Q, che cosa prendete? La distanza tra P e Q, per definizione, abbiamo detto, è la lunghezza del vettore P-Q, o del vettore Q-P, che è lo stesso, perché un vettore meno un vettore hanno la stessa norma. D'accordo? La norma di un vettore è uguale alla norma di meno quel vettore, perché meno 1 lo portate fuori, diventa 1. Ha le proprietà. E qui mi aspetto che abbiate già visto le proprietà delle metriche. In analisi 1 avete detto cos'è una metrica, giusto in generale. Su un insieme è una funzione da x per x in R maggiore o uguale di 0 con certe proprietà. Le proprietà quali sono? Che la distanza di P da Q è uguale a 0 se e solo se P è uguale a Q. E qualche volta si accettano anche punti a distanza nulla, punti diversi, ma allora si chiama pseudometrica. Non so se avete già usate, però per essere una metrica deve essere così. Poi deve essere simmetrica, la distanza di P da Q deve essere la distanza di Q da P. E poi deve avere la disuguaglianza triangolare. Quando fate la distanza di P da un punto Q, deve essere minore o uguale della distanza di P da X più la distanza di X da Q per ogni punto X appartenente ad A. Ecco, queste tre proprietà definiscono che cos'è una metrica. E queste tre proprietà sono evidenti nella nostra definizione, perché se definiamo la metrica dicendo è la lunghezza del vettore di differenza, automaticamente le proprietà della norma vi danno queste proprietà. Nota però, qui abbiamo anche altre proprietà notevoli, e la principale delle quali è che la metrica definita in questo modo è invariante per traslazione. Per esempio, invarianza per traslazione. Se fate la distanza di un punto P più un vettore e un altro punto Q più lo stesso vettore, è la distanza tra i due punti iniziali. Questo è molto facile, perché se fate la distanza qui vorrebbe dire la norma di P più V a cui togliete Q più V. ma qui semplificate, come al solito sportivamente, viene P meno Q e quindi viene uguale a questa. Ecco, notate che di solito le metriche non hanno questa proprietà. Anzi, una metrica potete definirla su un insieme qualsiasi, anche se non è uno spazio vettoriale. Quindi non avrebbe neanche senso chiedersi se è invariante per traslazione. Invece, qui abbiamo uno spazio affine, c'è l'azione di uno spazio vettoriale, i vettori agiscono, se voi prendete due punti e li spostate con lo stesso vettore, la distanza rimane la stessa. Invarianza per traslazione. E naturalmente a questo punto nascono un sacco di piccoli problemi dal lato dello spazio affine. Problemi. Abbiamo la distanza tra punti. Possiamo definire la distanza tra sottinsiemi, tra sottospazi, definire la distanza tra sottospazi. Per esempio, se L ed L' sono due sottospazi affini, diremo che la distanza di L da L', che cos'è? Com'è che si misura la distanza tra due insiemi? Di solito si misura dicendo il minimo possibile delle distanze di un punto dell'uno e un punto dell'altro, cioè la distanza tra i punti più vicini possibili. Però siccome i punti di solito sono infiniti, e non è detto che le funzioni abbiano un minimo. Quindi a priori che cosa bisogna scrivere? Bisogna scrivere un inf, siamo sui numeri reali, l'inf di un sottinsieme inferiormente limitato esiste sempre, ma il minimo può darsi di no. Quindi scriviamo l'inf delle distanze P da P', dove P appartiene ad L e P' appartiene ad L'. Questa definizione è certamente sensata perché le distanze sono comunque quantità maggiori o uguali di zero, quindi è un insieme inferiormente limitato, quindi l'inf esiste di sicuro. Ok? Non è detto a priori che sia un minimo, però in effetti noi dimostreremo che è un minimo. Bisogna mostrare che in effetti è il minimo tra le distanze. Cosa vuol dire il minimo? Vuol dire che esistono veramente due punti, uno di L e uno di L', che hanno veramente quella distanza. È un minimo e troveremo i punti di minima distanza. Tanto per darvi un'idea, non lo faccio adesso, lo faremo tra domani e dopodomani, però l'idea in sostanza è: prendete due rette sghembe e quando prendete un punto di una e un punto dell'altra potete calcolare un sacco di distanze possibili, però ci sarà un punto qui e un punto qui, in modo che questa distanza qui sia la minima possibile tra le due rette, e quelli saranno quelli che chiamiamo i punti di minima distanza. Non è detto che siano unici, perché se prendiamo un piano e una retta paralleli, allora di punti di minima distanza ce ne saranno tanti. Basta prenderne due e poi spostarli sulla retta, corrispondentemente sotto ci sarà un punto di minima distanza. Ecco, come si farà a riconoscere i punti di minima distanza? Questo sarà un problema. E quindi mostrare che si tratta di un minimo e caratterizzare i punti di minima distanza è una cosa che ci interessa da un punto di vista geometrico. Ok? Questa è una questione che riguarda gli spazi affini. Però per il momento volevo mettere tutte le definizioni, perché anche per risolvere il problema di minima distanza bisogna avere qualche nozione sugli angoli. Quindi, prima conseguenza di Cauchy-Schwarz è la norma di vettori, con la proprietà della subadditività. Seconda conseguenza di Cauchy-Schwarz è che possiamo definire la misura di angoli. Definizione della misura di angoli tra due vettori. Allora prendiamo V e W, vettori di V, che vi ricordo è VN di R, Allora, da Cauchy-Schwarz sappiamo che V scalare V doppio è minore o uguale della norma di V scalare norma di V doppio, prodotto norma di V doppio, cioè la norma di V scalare V doppio diviso norma di V per norma V doppio è minore o uguale di 1. Sono numeri positivi, quindi posso dividere e conservo la disuguaglianza, cioè se faccio V scalare V doppio diviso la norma di V per la norma di V doppio, è un numero compreso tra 1 e meno 1. Se la norma è più piccola di 1, il numero è compreso tra 1 e meno 1. Definizione. Il coseno dell'angolo teta tra V e V doppio. Allora, questo si chiama l'angolo tra V e V doppio. E notate che però non definisco l'angolo, definisco il coseno dell'angolo. Il coseno dell'angolo, per definizione, è V scalare V doppio diviso la norma V per la norma V doppio. Perché ha senso? Perché è un numero compreso tra 1 e meno 1, quindi è il coseno di un angolo. Usiamo, cioè, siccome è vera questa proprietà per Cauchy-Schwarz, ha senso. Naturalmente ha senso, però è un po' arbitrario, perché potrebbe essere anche un seno, per esempio. Anche il seno ha valori tra 0 e 1. E naturalmente quando diciamo teta, intendiamo dire che l'angolo teta sarà tra 0 e pi greco. Perché se volete definire l'angolo in modo unico conoscendo il coseno, dovete scegliere l'angolo tra 0 e pi greco. Okay? Dunque dovete scegliere un intervallo di inversione della funzione coseno, cioè un intervallo in cui è definita la funzione arco coseno. E a noi non interesserà mai calcolare l'angolo, quello che noi interessa è solo il coseno dell'angolo, oppure al massimo il seno dell'angolo, però il seno dell'angolo è definito dalla funzione trigonometrica di base. Allora, questo e cos teta al quadrato più seno al quadrato di teta è uguale a 1 definisce il seno di teta a meno del segno. E però, ripeto, a noi interesserà in realtà solo il coseno dell'angolo. E quando useremo il seno ci interesserà solo se è positivo. Quindi questo non ci dà problemi. E, allora, devo giusto convincervi perché lo chiamiamo coseno e non qualcos'altro, quella funzione. Nota, la definizione è giustificata dalla formula di Carnot della geometria elementare. Non so chi di voi l'abbia fatto alle superiori, però quando si definisce la trigonometria alle superiori, cosa si dice? Si comincia col dire che si parla di triangoli rettangoli, si dice il rapporto tra cateti e ipotenusa, uno lo chiamo seno, l'altro lo chiamo coseno, e quello permette di risolvere, tra virgolette, i triangoli dicendo per trovare un lato uso gli altri due e un po' di trigonometria. Il punto d'arrivo di base essenzialmente è che la formula di Carnot vi dice come calcolare il terzo lato usando gli altri due e il coseno dell'angolo compreso, perché il terzo lato di un triangolo è definito quando avete due lati e il coseno e l'angolo. Allora, la geometria elementare vi dice, quando avete un bel triangolo ABC e chiamate teta questo angolo, allora sapete trovare la lunghezza di C, o C alla seconda se preferite. Carnot generalizza Pitagora, se teta fosse pi greco mezzi sarebbe A quadro più B quadro, ma se non è così sappiamo che C quadro deve essere più piccolo. e il più piccolo di quanto è 2 volte a per b per il coseno dell'angolo teta. Questa è una formula che dovreste aver visto alle superiori se avete fatto abbastanza trigonometria. Se non l'avete fatta non ha importanza. Per noi è solo una motivazione. E perché vi dico che questo è una motivazione? Perché usando... Allora, il lato A lo chiamiamo il vettore V. Il lato B lo chiamiamo il vettore W. Allora, questo lato qui, attenzione che non è V più W, ma è V meno W. D'accordo? Perché V più W sarebbe questo, aggiunto W, questo sarebbe V più W. Ok? Quindi, se vogliamo fare la geometria del triangolo, prendiamo 2 vettori appiccicati a 0 e il vettore differenza che chiude il triangolo. Okay. Quando vogliamo calcolare C alla seconda, che è la norma di V meno W alla seconda, noi sappiamo farlo. È la norma di V alla seconda più la norma di W alla seconda meno 2 volte V scalare W. Allora, se volete ritrovare la formula di prima, quella elementare, bisogna scrivere così. W al quadrato meno 2 volte la norma di V per la norma di W che moltiplica V scalare W diviso la norma di V che moltiplica la norma di W. Questo è A alla seconda, questo è B alla seconda, questo è A per B, questo deve essere il coseno dell'angolo teta, se volete ritrovare la formula di Carnot. Ok? Notate, questa non è una dimostrazione, questa è una giustificazione del fatto che usiamo quella definizione. Se avete già visto la formula di Carnot elementare, questa è la dimostrazione che usando la definizione di coseno che diamo in algebra lineare, ritroviamo esattamente la formula di Carnot nel caso particolare del piano. Ok, in particolare, e quindi notate che questa è una giustificazione. La metto tra parentesi. Diamo una definizione in modo da ritrovare un teorema di geometria elementare dimostrato molto prima dell'algebra lineare. In particolare, l'angolo teta tra V e W è uguale a pi greco mezzi, cioè V e W sono ortogonali. Questo significa se e solo se il coseno dell'angolo è uguale a zero, se e solo se V scalare W è uguale a 0. Quindi noi per definizione diremo che 2 vettori sono ortogonali significa V scalare W è uguale a 0. Allora, questo in realtà era il terzo punto C. Definizione di ortogonalità tra vettori. E naturalmente, ok, mi fermo qua, e tutta la teoria dell'ortogonalità la facciamo domani, allora. E quando pensate agli angoli, naturalmente, dalla parte geometrica, perché ricordatevi che abbiamo l'altra colonnina da riempire, cioè la parte geometrica. Che cosa succede qui? Naturalmente potete pensare, beh, se ho 3 punti, ho un bel triangolo, allora tra queste 2 rette ho definito cos'è l'angolo, perché guardo l'angolo tra i 2 vettori e devo ritrovare le formule di trigonometria elementari dei triangoli. Questo è facile. Ma dovete anche pensare che... Ok, tra 2 rette che si incontrano in un punto voglio definire cos'è l'angolo di quelle 2 rette. ma forse anche tra due rette sghembe potrei essere interessato a vedere se si può in qualche modo definire un angolo, perché dopo tutto posso prendere sempre le due rette, spostarle nell'origine, si incontrano e vedere se ha senso, ma potrei anche essere interessato a prendere iperpiani. Se ho due iperpiani, loro si incontrano di sicuro se non sono paralleli. Se saranno paralleli dirò che l'angolo è zero. Ma se non sono paralleli si incontrano. Ci sarà un modo per definire un angolo tra due iperpiani che si incontrano? E questo è un pochino più delicato che le distanze. Le distanze potete sempre definirle. Casomai la distanza è zero se due varietà si incontrano, perché i punti di minima distanza sono comuni. E per gli angoli è un pochino più delicato. Però riusciremo sempre a definire gli angoli tra rette, gli angoli tra iperpiani e gli angoli tra sottospazi in certi casi particolari. Quindi il problema è definire angoli tra rette, sottospazi, iperpiani. Tra rette e tra iperpiani è sempre possibile farlo. Per sottospazi non è sempre possibile, dipende. E definire l'ortogonalità invece è una cosa che ci interessa di più, cioè dire quando due cose sono ortogonali tra di loro. E questo ha a che fare con le misure di distanza. I punti di minima distanza saranno i punti tali che la congiungente è ortogonale a entrambe le proprietà. Comunque continuiamo domani. Domani facciamo l'ortogonalità e cominciamo a vedere di risolvere il problema di minima distanza tra due sottospazi. Prego.
Ma lei nel teorema di Cauchy-Schwarz, cioè, ha scritto che V per V e poi ha messo la lunghezza, ma non sarebbe al quadrato?
No, perché ho già fatto le radici quadrate. Quando passo da qua a qua ho fatto la radice quadrata. Bisogna fare la radice quadrata. Quando fa la radice quadrata di questo viene il modulo. Quando fa la radice quadrata di questo viene la norma. La norma per definizione, la radice quadrata di buscare la radice.
Ma cioè la lunghezza di V non è la radice di. Ah, ok.
Sì. Da questa a questa passa facendo la radice quadrata qui e la radice quadrata qui. Qui la radice quadrata viene fuori il modulo di quel numero.
Ah, ok.
E qui la radice quadrata di questo per definizione è la norma di V.
Ah, ok, sì, va bene, grazie.
Oh, scusate, devo fermare questo.